metti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonasera a tutti, buonasera anche a chi ci ascolta per radio. Stasera leggiamo e commentiamo il terzo grande discorso e con questo terminiamo il genere letterario dei discorsi, dei grandi discorsi o delle Lectio Magistralis di Giovanni Paolo, in modo che dalla settimana prossima prendiamo qualche altro esempio della sua predicazione, un'omelia, una catechesi del mercoledì, così tocchiamo un po' i vari generi letterari attraverso cui si esprime questo Papa, quindi vale la pena sentire e commentare anche un'omelia o due e un paio di discorsi o fatti alla Curia Romana o le catechesi del mercoledì, sono ormai tantissime, in cui il Papa sta passando in rassegna un po' i tanti personaggi della storia della Chiesa, i tanti santi, è partito dagli Apostoli e sta facendo i mistici, sta facendo San Giovanni della Croce, Santa Teresa d'Avila, eccetera. Ha già fatto anche alcune donne mistiche del Medioevo, perché dà al popolo cristiano proprio una conoscenza profonda della nostra storia, che noi cristiani non conosciamo, noi non la conosciamo. Non la conosciamo più, rispetto a un tempo, non è più di moda conoscere la storia cristiana, mentre l'attuale Papa direi che insiste ogni mercoledì a proporre una figura caratteristica della storia cristiana. Bene, stasera dicevo, dopo i due grandi discorsi di Ratisbona, due settimane fa il grande discorso fatto a Parigi, nel chiostro dei Bernardini, stasera vediamo questo terzo grande discorso che potremmo considerare un po' simile a una lezione magistrale tenuta agli artisti nella Cappella Sistina, non c'è posto migliore ovviamente in Vaticano, sabato 21 novembre 2009. Questo discorso del Papa si inserisce in una catena, poi lui li cita, di altri grandi e celebri discorsi o documenti che i papi precedenti hanno rivolto agli artisti, a partire da Paolo VI. Non dimentichiamo che uno dei discorsi, uno dei saluti alla fine del Concilio Vaticano II è stato rivolto agli artisti e Paolo VI ha rivolto in più di un'occasione discorsi, lui li cita, molto interessanti agli artisti e per volere di Paolo VI si è costituita in Vaticano la mostra dell'arte contemporanea, discutibile finché si vuole, ma insomma è stato un tentativo per arricchire i musei vaticani anche di arte contemporanea, per tentare di superare quel divorzio tra Chiesa e arte che si è un po' andato consumando negli ultimi tempi. Poi l'attuale discorso è in continuità con la lettera agli artisti che Giovanni Paolo II ha inviato durante l'anno giubilare del 2000, ha inviato una lunga lettera agli artisti, ma anche questa verrà c'è, per dire che questo discorso va letto e va capito nel contesto di tutto un magistero degli ultimi papi che hanno rivolto al mondo dell'arte, non solo al mondo della cultura in genere, ma specificamente al mondo dell'arte, proprio perché l'arte, lo vedremo leggendo questo discorso, ha sempre avuto un grande posto nella riflessione, ma anche nella vicenda della Chiesa. Basti pensare, senza andare lontano, alle nostre chiese. Tutte le nostre chiese sono ricche di arte, sono nate sull'arte, e quindi l'arte ha sempre accompagnato la predicazione apostolica, la predicazione evangelica, un po' come le icone in Oriente hanno sempre accompagnato la catechesi al popolo cristiano, no? La fede della cristianità orientale è molto fondata sulle icone, ricordate nei nostri viaggi quando abbiamo notato, no, le iconostasi o lo iconostasi, insomma, le 12 grandi feste dell'anno liturgico ortodosso orientale sono sempre, primeggiano sempre sul frontespizio, insomma, dell'iconostasi. E questo per dire il posto che ha l'arte. Noi nell'Occidente l'abbiamo un po' persa, soprattutto dall'Illuminismo in poi, perché abbiamo concentrato la predicazione al popolo cristiano sulla catechesi, sulla dottrina, ma il popolo cristiano si è quasi sempre nutrito molto più di arte. I quadri, i dipinti, i grandi cicli di affreschi delle nostre chiese più importanti sono la catechesi più popolare che è stata fatta dalla Chiesa al popolo cristiano. Ciclo di Giotto, non so, alla Cappella degli Scrovegni a Padova, o il ciclo di Giotto alla Chiesa di San Francesco ad Assisi, per citare i cicli che conosciamo di più, sono davvero il segno non soltanto di un culto dell'arte, ma l'arte messa al servizio della trasmissione della fede. Bene, fatta questa premessa, che era importante per contestualizzare questo discorso, diamo un'occhiata rapida. Con grande gioia, dice il Papa, vi accolgo in questo luogo solenne, ricco d'arte, siamo nella Cappella Sistina, e di memorie. Rivolgo a tutti, a ciascuno, il mio cordiale invito, vi ringrazio per aver accolto l'invito e con questo incontro desidero esprimere e rinnovare l'amicizia della Chiesa con il mondo dell'arte. Un'amicizia consolidata nel tempo, poiché il cristianesimo, fin dalle sue origini, ha ben compreso il valore delle arti e ne ha utilizzato sapientemente i multiformi linguaggi per comunicare il suo immutabile messaggio di salvezza. Quindi per arte abbiamo tanti linguaggi, no? Abbiamo l'arte pittorica, l'arte scultorea, abbiamo l'architettura, abbiamo la musica sacra. Ecco, tutti questi linguaggi fanno parte della molteplice arte che sempre ha abitato nella vita della Chiesa. Questa amicizia va continuamente promossa e sostenuta affinché sia autentica, feconda, adeguata ai tempi e tenga conto delle situazioni e dei cambiamenti sociali e culturali. Poi ringrazia il Presidente del Pontificio Consiglio, Monsignor Ravasi, oggi ormai cardinale, ringrazia la Cappella Musicale Pontificia La Sistina, che prende appunto il nome dalla Cappella Sistina, eccetera. E andiamo alla prima riflessione. Alcune significative circostanze arricchiscono questo momento. Ricordiamo il decennale della Lettera agli Artisti del Servo di Dio Giovanni Paolo II. Per la prima volta, alla vigilia del grande giubileo del 2000, il pontefice, anch'egli artista, perché ha scritto, no, poesie e opere teatrali, scrisse direttamente agli artisti con la solennità di un documento papale e il tono amichevole di una conversazione tra quanti, con appassionata dedizione, cercano nuove epifanie, quindi nuove manifestazioni della bellezza. Lo stesso Papa, 25 anni or sono, aveva proclamato patrono degli artisti il Beato Angelico, grande pittore, no, del nostro periodo, tra i periodi più belli, insomma, della nostra storia dell'arte, operato soprattutto in Toscana, in modo particolare a Firenze, in un famoso convento, indicando in lui il modello di perfetta sintonia tra fede e arte. Il mio pensiero va poi al 7 maggio del 64, quindi ben 45 anni fa, quando in questo stesso luogo si realizzava uno storico evento fortemente voluto da Paolo VI per riaffermare l'amicizia tra la Chiesa e le arti. Le parole che ebbe a pronunciare in quella circostanza risuonano ancora oggi sotto le volte di questa Cappella Sistina, toccando il cuore e l'intelletto. Noi abbiamo bisogno di voi, egli disse. Il nostro ministero ha bisogno della vostra collaborazione, perché, come sapete, il nostro ministero, si usava ancora il plurale maestatico in quegli anni, il nostro ministero è quello di predicare, rendere accessibile e comprensibile, anzi commovente, il mondo dello spirito, dell'invisibile, dell'ineffabile, di Dio. E in questa operazione voi siete maestri, è il vostro mestiere, la vostra missione. E la vostra arte è quella di carpire dal cielo dello spirito i suoi tesori, rivestirli di parola, colori, forme, accessibilità. Tanta era la stima di Paolo VI per gli artisti da spingerlo a formulare espressioni davvero ardite. «E se noi mancassimo del vostro ausilio», proseguiva Paolo VI, «il ministero diventerebbe balbettante e incerto e avrebbe bisogno di fare uno sforzo, diremmo, di diventare esso stesso artistico, anzi di diventare profetico». Per assurgere alla forza di espressione lirica dalla bellezza intuitiva, avrebbe bisogno di far coincidere il sacerdozio con l'arte. Pensate, del resto la liturgia è una forma di arte. Tutte le volte che si viene meno allo spirito artistico nella liturgia, diventa sciatta. Ecco perché ripetiamo continuamente, no, che la liturgia non può essere la ripetizione più o meno indovinata della nostra vita banale quotidiana. Ecco, per avvicinarla alla nostra vita spesso si rende la liturgia una specie di merendina, il tè con i biscotti, con una canzoncina. No, è la vita quotidiana che deve respirare altro nella liturgia, non è la liturgia che deve essere banalizzata, no? La vita quotidiana, è la vita quotidiana che deve essere portata alla liturgia. In questo l'Oriente ci è ancora maestro, l'Oriente ha conservato questa visione molto alta, molto nobile, molto profonda della liturgia, diversamente un po' dall'Occidente, che ha una sua storia, soprattutto nel mondo benedettino, molto più semplice di quello orientale, ma altrettanto solenne. Canto gregoriano, lo stile monastico benedettino caratterizza la liturgia occidentale, almeno in diversi secoli. In questa circostanza Paolo VI assunse l'impegno di ristabilire l'amicizia tra la Chiesa e gli artisti. Chiese loro di farlo proprio e di condividerlo analizzando con serietà e obiettività i motivi che avevano turbato tale rapporto e assumendosi ciascuno con coraggio e passione la responsabilità di un rinnovato, approfondito itinerario di conoscenze e dialogo in vista di un'autentica rinascita dell'arte nel contesto di un nuovo umanesimo. Quello storico incontro avvenne qui, in questo santuario di fede e di creatività umana, cioè la Cappella Sistina. Non è dunque casuale il nostro ritrovarci proprio in questo luogo prezioso per la sua architettura, per le sue simboliche dimensioni, ma ancora di più per gli affreschi che lo rendono inconfondibile, ad iniziare dai capolavori di Perugino, Botticelli, Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, Luca Signorelli, sono tutti quadri che stanno a metà della Cappella Sistina, no? Se la ricordate, ecco. Che qui e poi per giungere alla storia della Genesi, al giudizio universale, opere eccelse di Michelangelo Buonarroti, che qui ha lasciato una delle creazioni più straordinarie di tutta la storia dell'arte. Qui è anche risuonato spesso il linguaggio universale della musica, grazie al genio di grandi musicisti che hanno posto la loro arte al servizio della liturgia, aiutando l'anima ad elevarsi a Dio. Al tempo stesso, la Cappella Sistina è uno scrigno singolare di memorie, giacché costituisce lo scenario solenne ed austero di eventi che segnano la storia della Chiesa e dell'umanità. Qui, come sapete, Collegio dei Cardinali elegge il Papa, e qui ho vissuto anch'io, con trepidazione, assoluta fiducia nel Signore, il momento indimenticabile della mia elezione a successore dell'Apostolo Pietro. Cari amici, lasciamo che questi affreschi ci parlino oggi, attirandoci verso la meta ultima, qui entra dentro adesso nei discorsi, la meta ultima della storia umana, il giudizio universale che campeggia alle mie spalle, ricorda che la storia dell'umanità è movimento e ascensione, è inesausta tensione verso la pienezza, verso la felicità ultima, verso un orizzonte che sempre eccede il presente mentre lo attraversa. Nella sua drammaticità, questo affresco pone davanti ai nostri occhi anche il pericolo della caduta definitiva dell'uomo, minaccia che incombe sull'umanità quando si lascia sedurre dalle forze del male. L'affresco lancia perciò un forte grido profetico contro il male, contro ogni forma di ingiustizia. Ma per i credenti il Cristo risorto è la via, la verità e la vita. Per chi fedelmente lo segue è la porta che introduce in quel faccia a faccia, in quella visione di Dio da cui scaturisce senza più limiti la felicità piena e definitiva. Michelangelo offre così alla nostra visione l'alfa e l'omega, no? La Genesi, la creazione, che è in alto, la Cappella Sistina, hanno le due mani, la mano di Dio che tocca Adamo, e la fine, cioè il giudizio finale. Principio alla fine della storia ci invita a percorrere con gioia, coraggio e speranza l'itinerario della vita. La drammatica bellezza della pittura michelangiolesca con i suoi colori e le sue forme si fa dunque annuncio di speranza, invito potente a elevare lo sguardo verso l'orizzonte ultimo. Il legame profondo tra bellezza e speranza costituiva anche il nucleo suggestivo essenziale del messaggio che Paolo VI indirizzò agli artisti alla chiusura del Vaticano II, l'8 dicembre del 65. A voi tutti, la Chiesa del Concilio dice con la nostra voce: se voi siete gli amici della vera arte, voi siete nostri amici. E aggiunse: questo mondo nel quale viviamo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione. La bellezza, come la verità, è ciò che infonde gioia al cuore degli uomini, è quel frutto prezioso che resiste al logorio del tempo, che unisce le generazioni e le fa comunicare nell'ammirazione. E questo grazie alle vostre mani. Ricordatevi che siete i custodi della bellezza nel mondo. Quindi l'artista come missionario di bellezza, no? Come custode di bellezza. Il momento attuale, poi continua il Papa, è purtroppo segnato, oltre che da fenomeni negativi a livello sociale ed economico, anche da un affievolirsi della speranza, da una certa sfiducia nelle relazioni umane, per cui crescono i segni di rassegnazione, aggressività, disperazione. Il mondo in cui viviamo rischia di cambiare il suo volto a causa dell'opera non sempre saggia dell'uomo, il quale anziché coltivare la bellezza sfrutta senza coscienza le risorse del pianeta a vantaggio di pochi e non di rado ne sfregia le meraviglie naturali. Che cosa può ridare entusiasmo e fiducia? Che cosa può incoraggiare l'animo umano a ritrovare il cammino, ad alzare lo sguardo sull'orizzonte, a sognare una vita degna della sua vocazione, se non la bellezza? Voi sapete, cari artisti, che l'esperienza del bello autentico, del bello non effimero né superficiale, non è qualcosa di accessorio o di secondario nella ricerca del senso e della felicità, perché tale esperienza non allontana dalla realtà, ma al contrario porta ad un confronto serrato con il vissuto quotidiano per liberarlo dall'oscurità e trasfigurarlo per renderlo luminoso, bello. Dunque qui ci dà, mi pare, un primo grosso pensiero il Papa, no? In quest'ultima affermazione, al di là di tutte le premesse pur significative che ha fatto, ma mi sembra che sul piano dei contenuti, oltre al Michelangelo che ci offre l'inizio e il fine della storia umana, quindi colloca la vita di ciascuno di noi dentro questo cammino, no? C'è un inizio e un fine, il pensiero che ci dà è proprio quello della bellezza intesa come legata al senso e alla realtà. Dice: la bellezza, l'esperienza, non allontana dalla realtà. Ecco, il pericolo nostro è che l'esperienza della bellezza diventi soltanto estetismo. Estetismo vuol dire: mi rifugio nella visione di un momento bello, un quadro, un panorama, un viaggio, eccetera, eccetera, e poi ritorni alla vita quotidiana lasciando nel suo mondo il momento bello e ripiombando nell'oscurità, nella banalità della vita quotidiana. Qui invece il Papa indica un'altra pista, molto più saggia, collega molto il senso del bello con il senso del reale, quindi indica un confronto serrato tra il bello e la vita quotidiana per liberare la vita quotidiana dall'oscurità e trasfigurarla per renderla luminosa. È un pensiero molto fecondo, perché tutti noi corriamo il rischio, è l'esperienza di ogni persona umana, no? Di vivere la vita quotidiana nel peso, nella banalità, nella ripetitività, insomma, nel non senso. E quindi l'esperienza del bello rischia di essere una sorta di droga, di alcol, che uno prende, ma che poi, finiti gli effetti, lo fa ripiombare nella oscurità della vita. Bisognerebbe coltivare il bello nella vita quotidiana, trovare il bello per rendere luminosa la vita quotidiana. E poi adesso fa un passo ulteriore, ci dice in che cosa consiste l'esperienza della bellezza. Una funzione essenziale della vera bellezza, già evidenziata da Platone, filosofo greco, consiste nel comunicare all'uomo, ecco qui un altro contenuto del discorso, una salutare scossa, altro pensiero significativo. Cioè una scossa che lo fa uscire da se stesso, lo strappa alla rassegnazione, all'accomodamento del quotidiano, magari lo fa anche soffrire come un dardo che lo ferisce, ma proprio in questo modo lo risveglia aprendogli nuovamente gli occhi del cuore e della mente, mettendogli le ali, sospingendolo verso l'alto. Ecco, allora approfondisce quello che dicevo prima, no? Per trasfigurare la vita quotidiana, che cosa fa l'esperienza della bellezza? Dà una scossa salutare. Questa noi la proviamo, ad esempio, quando ci capita di ascoltare un bel concerto, dove c'è una buona orchestra che suona della buona musica. Noi, se ci lasciamo prendere, no, dal concerto, dalla dinamica della musica, riceviamo una salutare scossa e la vita quotidiana appare proprio trasfigurata. Quindi il senso dell'armonia musicale è una di quelle scosse che produce un salutare risveglio nella vita della persona. Non è un caso che anche lo stesso mondo giovanile, poi magari il Papa lo cita anche sulle falsificazioni del bello, però non è un caso che soprattutto il mondo giovanile da sempre veda nella musica una delle esperienze, accanto allo sport, no? Una delle esperienze più significative. I giovani si aggregano, i giovani corrono ai concerti di musica. Magari la musica non sempre è piacevole per noi, no? Però è significativo il fatto che il giovane abbandona facilmente la vita quotidiana e magari si ubriaca all'interno di un'esperienza musicale. Quindi non sempre si tratta di scossa, ma si tratta a volte di una mazzata, il che è un po' diverso, no? Ma al di là di questo, però, è vero che la musica, per dire un'esperienza estetica, produce questo risveglio della vita quotidiana, ma così pure qualunque altra esperienza della bellezza. L'espressione di Dostoevskij che sto per citare è senz'altro ardita e paradossale, ma invita a riflettere. Dice Dostoevskij: l'umanità può vivere senza la scienza, può vivere senza pane, ma soltanto senza la bellezza non potrebbe più vivere, perché non ci sarebbe più nulla da fare al mondo. Tutto il segreto è qui, tutta la storia è qui. Poi è di Dostoevskij la famosissima frase, qui non la cita perché è fin troppo famosa: sarà la bellezza, ha scritto Dostoevskij, no, a salvare il mondo. È una delle espressioni ormai di moda che si sentono. Ecco. Gli fa eco il pittore Georges Braque: l'arte è fatta per turbare, mentre la scienza rassicura. L'arte turba, scuote, risveglia. La scienza rassicura. La bellezza colpisce, ma proprio così richiama l'uomo al suo destino ultimo, lo rimette in marcia, lo riempie di nuova speranza, gli dona il coraggio di vivere fino in fondo, il dono unico dell'esistenza. La ricerca della bellezza di cui parlo, evidentemente, non consiste in alcuna fuga nell'irrazionale o nel mero estetismo. L'estetismo è una forma di compiaciuta del bello, ma che rischia di essere fine a se stesso, mentre la bellezza di cui parla il Papa è altra cosa dall'estetismo. L'estetismo è una bellezza decadente, una bellezza che turba, ma nel senso deteriore del termine, non una bellezza che scuote, che rimette in marcia, è una bellezza che seduce, è una bellezza che porta scompiglio, ma nel senso negativo del termine, non nel senso positivo. Troppo spesso, continua, la bellezza però che viene propagandata è illusoria, è mendace, superficiale, abbagliante fino allo stordimento, e invece di far uscire gli uomini da sé e aprirli ad orizzonti di vera libertà, attirandoli verso l'alto, li imprigiona in se stessi e li rende ancora più schiavi, privi di speranza e di gioia. Ecco quello che prima dicevo, le falsificazioni del bello. Si tratta di una seducente ma ipocrita bellezza che ridesta la brama, la volontà di potere, di possesso, di sopraffazione sull'altro, che si trasforma ben presto nel suo contrario, assumendo, ecco qui le falsificazioni del bello, i volti della oscenità, della trasgressione o della provocazione fine a se stessa. La nostra epoca, come in tutte le epoche, assiste anche a queste forme strane di bellezza seduttiva, che però in realtà sono trasgressive, in quanto tali conducono a forme illusorie di bellezza. Non sono bellezze che educano, ma che diseducano. L'autentica bellezza invece schiude il cuore umano alla nostalgia, al desiderio profondo di conoscere, di amare, di andare verso l'altro, con la maiuscola, verso l'oltre, lo maiuscola, l'oltre da sé. Quindi, mentre le bellezze false, no, ci conducono a noi stessi, detto in soldoni molto semplici, sono bellezze egoistiche, vanno a colpire noi stessi e sono in funzione di noi, la bellezza vera invece ci autotrascende, no? Cioè ci porta verso qualcosa d'altro rispetto a noi. Ecco la diversità tra il bello autentico e il bello falso, tra l'oro vero e l'oro matto. Se accettiamo che la bellezza ci tocchi intimamente, ci ferisca, ci apra gli occhi, allora riscopriamo la gioia della visione, della capacità di cogliere il senso profondo del nostro esistere, il mistero di cui siamo parte e da cui possiamo attingere la pienezza, la felicità, la passione dell'impegno quotidiano. Vedete come torna anche alla vita quotidiana, no? Giovanni Paolo II, nella lettera agli artisti, cita questo verso di un poeta polacco, Cyprian Norwid: la bellezza è per entusiasmare al lavoro, il lavoro è per risorgere. E più avanti aggiunge: in quanto ricerca del bello, frutto di un'immaginazione che va al di là del quotidiano, l'arte, per sua natura, è una sorta di appello al mistero, e persino quando scruta le profondità più oscure dell'anima o gli aspetti più sconvolgenti del male, l'artista si fa in qualche modo voce dell'universale attesa di redenzione. E nella conclusione afferma: la bellezza è cifra del mistero e richiamo al trascendente. Quindi ci porta davvero oltre noi stessi. Queste ultime espressioni ci spingono a fare un passo in avanti nella nostra riflessione. La bellezza, da quella che si manifesta nel cosmo e nella natura, a quella che si esprime attraverso le creazioni artistiche, proprio per la sua caratteristica di aprire e allargare gli orizzonti della coscienza umana, di rimandarla oltre se stessa, di affacciarla sull'abisso dell'infinito, può diventare una via verso il trascendente, cioè verso il mistero ultimo, verso Dio. L'arte, in tutte le sue espressioni, nel momento in cui si confronta con i grandi interrogativi dell'esistenza, con i temi fondamentali da cui deriva il senso del vivere, può assumere una valenza religiosa e trasformarsi in un percorso di profonda riflessione interiore e di spiritualità. Questa affinità, questa sintonia tra percorso di fede e itinerario artistico l'attesta un incalcolabile numero di opere d'arte, lo dicevo all'inizio, che hanno come protagonisti i personaggi, le storie, i simboli di quell'immenso deposito di figure in senso lato che è la Bibbia, la Sacra Scrittura. Le grandi narrazioni bibliche, i temi, le immagini, le parabole hanno ispirato innumerevoli capolavori in ogni settore delle arti, come pure hanno parlato al cuore di ogni generazione di credenti mediante le opere dell'artigianato e dell'arte locale, non meno eloquenti e coinvolgenti. Si parla in proposito di una via pulcritudinis, cioè una via della bellezza, che costituisce al tempo stesso un percorso artistico, estetico e un itinerario di fede, di ricerca teologica. Teologo von Balthasar apre la sua grande opera intitolata Gloria, sottotitolo Un'estetica teologica, proprio con queste suggestive espressioni. La nostra parola iniziale si chiama bellezza. La bellezza è l'ultima parola che l'intelletto pensante può osare di pronunciare, perché essa non fa che incontrare, quale aureola di splendore inafferrabile, il duplice astro del vero e del bene e il loro indissolubile rapporto. Qui Papa, citando Balthasar, cita delle dimensioni del reale che sarebbe lungo in una serata come la nostra descrivere, anche se sarebbe estremamente interessante, lo faccio a mo' di sintesi. Secondo il pensiero filosofico, ma anche teologico, la realtà ha queste tre grandi dimensioni, che si chiamano in termini tecnici tre trascendentali: il vero, il bene e il bello. Cioè la realtà, tutta la realtà, e non stiamo lì a esemplificarla, è percorsa dalla dinamica del vero che risponde alle esigenze della ragione. È percorsa la realtà dalle esigenze del buono che obbedisce alle esigenze dell'etica, della morale, della coscienza. E tutta la realtà ha dentro di sé obbedisce alle esigenze del bello che risponde alle leggi dell'armonia, dello splendore. Allora, tutta la realtà, quindi, compreso il cuore umano, che forse se parliamo di noi ci capiamo subito, il cuore umano, che è il massimo della realtà, no? Perché è un cuore pensante, amante, eccetera, è percorso da queste tre grandi dinamiche. Vuole scoprire la verità, è insaziabile fin quando non la trova, è teso al bene, e quindi il cuore umano si sforza di compiere ciò che è bene agli occhi della coscienza, no? E il cuore umano è attratto dal bello, qualunque esso sia, a tutti i livelli. Ecco, queste tre dinamiche non sono tre cassetti separati, sono tre aspetti che si intersecano tra di loro, insomma. Quindi la realtà nella sua completezza è vera, buona e bella, e non può esistere il vero se non ci fosse anche il bello e il buono, non può esistere il bello se non ci fosse il vero e il bene, eccetera. Per cui se una verità non fosse anche buona e bella è menzogna, all'apparenza della verità. Una cosa è buona se è anche vera e nello stesso tempo attrae, bella. Ecco perché tutta l'ambiguità del pensiero contemporaneo oggi sul vero, sul bene e sul bello è tutta ambigua. La cultura di oggi perché ha perso l'unità che c'era durante il Medioevo, cioè la verità è una cosa, la bontà è un'altra, la bellezza è un'altra ancora. Sono tre cassetti che la cultura di oggi ha frantumato. Potremmo fare degli esempi di estremo interesse, ma quando non so, i parlamenti legiferano sull'aborto, andiamo giù al pratico, no? E dicono che è bene, è un diritto della donna abortire, quando dicono i parlamenti, non ancora quello italiano, anche se ci stiamo avvicinando a gonfie vele, no? Quando dicono che è bene l'eutanasia, perché è un diritto della persona, e poi piuttosto che vivere a qualche modo è meglio morire, quindi te lo fanno passare per buono, il momento, la decisione dell'eutanasia, ma la vera domanda è: ma l'eutanasia corrisponde anche alle esigenze del vero? È vera l'eutanasia? È bella? Corrisponde all'esigenza della bellezza? E allora, vedete, se noi poniamo le questioni a questo livello, siamo persone serie, ma la cultura di oggi, ripeto, è tutta frantumata, decide di volta in volta ciò che è vero, ciò che è bene, ciò che è bello, e siamo davanti a volte anche al bello degli obrobri, che li fanno passare per belli. Vedi certa arte contemporanea che è vera nel senso che raffigura la realtà di oggi, ma la realtà di oggi è una realtà decomposta, destrutturata, frantumata, no? Quindi certi quadri di Picasso, no? Che ti mettono la testa al posto dei piedi, i piedi al posto della testa. Ok, ci dicono qualcosa di vero sulla cultura di oggi, ma ci dicono che la cultura di oggi è frantumata, non è più armonica. Quindi, ecco, vedete allora come queste grandi categorie che il Medioevo unitario teneva insieme e che ci vengono, tra l'altro, ecco, abbiamo fatto 2 settimane fa, ci vengono dall'antica Grecia, non sono neanche robe cristiane, queste sono robe platoniche, aristoteliche, che poi il cristianesimo ha fatto proprie, e quindi secondo Baltasar Gesù Cristo è il segno più grande del vero, del bene e del bello, poi si va a finire lì, ecco, e lui ha fatto un'opera Baltasar monumentale in cui ha riletto tutta la rivelazione biblica, prima seguendo la categoria del vero, quindi la teologia, poi sotto la categoria del buono, la morale, poi sotto la categoria del bello, ecco la novità, allora l'estetica, ecco l'estetica teologica, cioè la rivelazione cristiana nel mondo di oggi, concludo questa breve digressione, no? La rivelazione cristiana per Baltasar, perché sia appetibile nella cultura di oggi, non è sufficiente che venga presentata come vera e come buona, quindi la dottrina cristiana e la morale cristiana, bisogna che la rivelazione cristiana sia presentata come bella, perché solo questo oggi ti fa recuperare anche il vero e il bene o il buono. Avremo capito nulla, ma io ho tentato di dirvi quello che qui sì. Il valore non negoziabile, ma dobbiamo tenere insieme, cioè la cosa caratteristica è tenere insieme queste 3 dimensioni della realtà, perché, e ve la cito anche in latino, l'espressione tipica dei filosofi greci, ma poi diventati anche tradotti anche nella lingua latina, San Tommaso stesso, poi nella Summa Teologica, no? L'essere, cioè la realtà, si converte nel vero, nel bene e nel bello, quindi ens et verum convertuntur, ens et bonum convertuntur, ens et pulcrum convertuntur, cioè l'essere e la verità sono una cosa sola, l'essere e la bontà, il bene, sono una cosa sola, l'essere e il bello sono una cosa sola, non solo, ma queste 3 realtà sono insieme la realtà, queste 3 dinamiche. Dio è somma verità, somma bontà, somma bellezza. Se noi stacchiamo una di queste robe e Dio ce lo presentano solo come somma verità, zoppica, è un Dio zoppicante. Se ce lo presentano solo come somma bontà, ecco la misericordia, eccetera, no? Zoppica, perché allora diventa un Dio nonno, un Dio buonista, no? Il Dio vero è il Dio razionale, il Dio del dogma, il Dio della morale è il Dio misericordioso, ma è il Dio nonno. È il Dio in cui crediamo anche il Dio bello, splendore, luce. E questa, dice Baltasar, e non ha torto, è ciò che attrae, e soprattutto nel mondo di oggi, la persona umana, perché la categoria del bello è la più gratuita, è la più immediata anche, attraverso il bello, ecco l'arte fa parte del bello, tu recuperi, qui dice il Papa, ovviamente il Papa fa una sintesi di sta roba, qui non poteva spiegarle più di tanto anche lui, ma recupera, dice qui, ci siamo fermati nella citazione di Baltasar, il vero e il bene. È attraverso il bello che io oggi recupero anche il vero e il bene. Tradotto, se volete, in termini anche catechistici, pastorali, è un pensiero fecondissimo, cioè è attraverso alla presentazione del cristianesimo come realtà bella che poi posso anche insistere sul cristianesimo come realtà vera, la verità cristiana, e come realtà buona, la morale cristiana. ma senza la categoria del bello, la pura verità, il cristianesimo ridotto a pura verità o a pura etica, rischia di diventare antipatico. Gli manca la terza gamba, che è quella che recupera per certi versi il senso delle altre due. Adesso è più di così, non ce la faccio, poi non voglio tediarvi con queste questioni che sono tipiche di una scuola di teologia, però quel che avete potuto capire è che comunque la realtà è complessa e che anche nella nostra vita, anche nell'amore umano, se volete fare le prove tra moglie e marito è la stessa cosa, vostro marito, guai se fosse solo vero, ha bisogno di essere buono e bello, quindi Bruno mi raccomando, e viceversa. Va bene, si può esemplificare anche in termini molto concreti. Bene, dice ancora, avviamoci alla conclusione, osserva poi, essa è la bellezza disinteressata, senza la quale il vecchio mondo era incapace di intendersi, ma che ha preso congedo in punta di piedi dal moderno mondo degli interessi per abbandonarlo alla sua cupidità e alla sua tristezza. Essa è la bellezza che non è più amata e custodita nemmeno dalla religione. Ecco, la religione può perdere la bellezza, e quindi la religione in genere, non solo la religione cristiana. Ecco perché quando si entra nel mondo della religione, attenzione a tenere insieme i trascendentali, perché sarebbe interessante confrontare sotto l'aspetto dei trascendentali, ad esempio, cristianesimo e islam e buddismo e shintoismo. Faremo delle belle scoperte. E conclude Baltasar, una citazione un po' difficile, chi al suo nome increspa il sorriso, le labbra, in modo beffardo, no? Giudicandola questa bellezza come il ninnolo esotico di un passato borghese, quindi una roba che non ci interessa più, di costui si può essere sicuri che segretamente o apertamente non è più capace di pregare e presto nemmeno di amare. Chi non ama la vera bellezza non è capace né di preghiera né di amore. La via della bellezza ci conduce dunque a cogliere il tutto nel frammento, il titolo di un altro grosso libro di Baltasar, tra l'altro. Cogliere l'infinito nel finito, Dio nella storia dell'umanità. Simone Weil, un altro grosso personaggio del Novecento, no? Quella donna ebrea che poi si è avvicinata molto al cristianesimo, alla figura di Gesù, insomma Assisi ha avuto un'esperienza anche mistica, una donna sindacalista, rivoluzionaria, che però ha respinto il marxismo, vabbè, una donna con tanti numeri, molto strana, ma certamente tra le donne più significative del Novecento e che, ripeto, ha riscoperto la figura di Gesù. Simone Weil scriveva a tal proposito: in tutto quello che suscita in noi il sentimento puro e autentico del bello c'è realmente la presenza di Dio. C'è quasi una specie di incarnazione di Dio nel mondo, di cui la bellezza è il segno. Il bello è la prova sperimentale che l'incarnazione è possibile. Incarnazione di Dio, eh? Per questo ogni arte di prim'ordine è per sua essenza religiosa. Ancor più icastica l'affermazione di Hermann Hesse: arte significa dentro a ogni cosa mostrare Dio. Facendo eco alle parole del Paolo VI, il servo di Dio Giovanni Paolo II ha riaffermato il desiderio della Chiesa di rinnovare il dialogo e la collaborazione con gli artisti. Per trasmettere il messaggio affidatole da Cristo, la Chiesa ha bisogno dell'arte. Ma domandava subito dopo: l'arte ha bisogno della Chiesa? Dei cristiani, quindi? Sollecitando così gli artisti a ritrovare nella esperienza religiosa, nella rivelazione cristiana, nel grande codice che è la Bibbia, una sorgente di rinnovata e motivata ispirazione. Cari artisti, avviandomi alla conclusione, vorrei rivolgervi anch'io, come già fece il mio predecessore, un cordiale, amichevole e appassionato appello. Voi siete custodi della bellezza, voi avete, grazie al vostro talento, la possibilità di parlare al cuore dell'umanità, di toccare la sensibilità individuale e collettiva, di suscitare sogni e speranze, di ampliare gli orizzonti della conoscenza e dell'impegno umano. Siate perciò grati dei doni ricevuti e pienamente consapevoli della grande responsabilità di comunicare la bellezza, di far comunicare nella bellezza e attraverso la bellezza. Siate anche voi attraverso l'arte annunciatori e testimoni di speranza per l'umanità. E non abbiate paura di confrontarvi con la sorgente prima e ultima della bellezza, di dialogare con i credenti, con chi come voi si sente pellegrino nel mondo e nella storia verso la bellezza infinita. La fede non toglie nulla al vostro genio, alla vostra arte, anzi li esalta e li nutre, li incoraggia a varcare la soglia e a contemplare con occhi affascinati e commossi la meta ultima e definitiva, il sole senza tramonto che illumina e fa bello il presente. Sant'Agostino, il cantore innamorato della bellezza, riflettendo sul destino ultimo dell'uomo e quasi commentando ante litteram la scena del giudizio che avete oggi davanti ai vostri occhi, così scriveva nel trattato della lettera a Giovanni: godremo dunque di una visione, o fratelli, mai contemplata dagli occhi, mai udita dalle orecchie, mai immaginata dalla fantasia, una visione che supera tutte le potenze terrene, quella dell'oro, dell'argento, dei boschi, dei campi, del mare, del cielo, del sole, della luna, delle stelle e degli angeli. La ragione è questa, che essa è la fonte di ogni altra bellezza, la bellezza di Dio. Auguro a tutti voi, cari artisti, di portare nei vostri occhi, nelle vostre mani, nel vostro cuore questa visione, perché vi dia gioia e ispiri sempre le vostre opere belle, mentre di cuore vi benedico, vi saluto, come già fece Paolo VI, con una sola parola: arrivederci. Ecco, strano che citando Sant'Agostino non abbia citato quel famoso brano delle Confessioni, no? Tardita mai, bellezza mia, no? Eccetera, il famoso brano delle Confessioni, vabbè. Ecco, abbiamo sostanzialmente letto, perché più che commentato, noi abbiamo letto stasera questo discorso del Papa che ci aiuta, ecco, a recuperare, mi pare, nella vita quotidiana il senso del bello. Ci aiuta a recuperarlo nella liturgia, nella catechesi, nei rapporti con gli altri, nel tempo libero, nel modo di vestire, nel modo di mangiare, nel modo di pregare. Quante volte abbiamo detto che c'è oggi circolante molta sciatteria. Oggi ci si domanda se è il brutto ad affascinare, perché davvero siamo in un mondo dove il vestire, a volte il mangiare, a volte il linguaggio, la stessa arte, rivelano con difficoltà una passione per il bello, e c'è in giro una sorta di attrazione verso le falsificazioni, ecco, del bello. Noi cristiani abbiamo il dono di guardare davvero a colui che è il bello per eccellenza, perché è il vero, il bene, insomma. Quindi è una lezione che ci dà il Papa a recuperare il senso dell'arte, il senso dell'armonia e quindi il senso dello splendore, ecco, nella vita quotidiana, no? Di cui l'arte è uno dei segni, non è l'unico, però è uno dei segni. Ecco perché, non so, nelle nostre scuole, no? È un peccato che lo studente medio italiano, insomma, non faccia storia dell'arte. Non so perché non lo si mette in tutte le scuole. Non siamo mica noi nell'Honduras e non siamo in Sierra Leone, dove capisco che fare storia dell'arte là non ha senso, perché non hanno una grande arte, quindi non hanno sviluppato. Ma nella nostra Italia, ma la nostra cultura, no? L'ha accennato anche il Presidente della Repubblica ieri o ieri l'altro, mi pare, no? La nostra ricchezza è la cultura, ma insomma, una nazione come l'Italia, no? Che ha il 60-70% dell'arte mondiale, quindi ha il bello in casa. Ecco, i nostri ragazzi, i nostri giovani sono educati al senso del bello. Quando giriamo le nostre città, i nostri paesi, no? Sia i nostri ma anche quelli del centro Italia, che sono ricchissimi di arte, eccetera. Ecco, un cittadino medio italiano, secondo me, non deve imparare solo l'inglese e riuscire a navigare sul computer. Ecco, una vera riforma della scuola italiana è un minimo di storia dell'arte in tutte le scuole di ogni ordine e grado, nella scuola dell'obbligo. Può darsi che alla media facciano un po' di arte, adesso fanno un po' di tutto, quindi. Però voi capite che sarebbe un segnale di educazione umanistica, certamente, che aiuta i nostri ragazzi a guardare alla vita con un occhio un pochino più luminoso. Vabbè, ma queste sono considerazioni a latere. Non so se c'è qualche riflessione da parte vostra, qualche domanda, qualche apporto. Allora, i nostri radioascoltatori, che sono molto più numerosi dei presenti, vogliono sentire anche le domande, altrimenti non capiscono la risposta.
Ecco, io leggendo le ultime due righe della pagina 2, dove è fatta dice, persino quando sfrutta le profondità più oscure dell'anima o gli aspetti più sconvolgenti del male, l'artista si fa in qualche modo voce dell'universale.
Cita un poeta polacco, ecco, il Papa Giovanni Paolo.
Sì, cita, comunque sembra farle proprie, no?
Sì.
Ecco, allora io pensavo all'arte contemporanea, la pittura, ma se vogliamo anche a certa musica dissonante che non rispetta
tipica
i canoni classici. Ecco, questa pittura contemporanea che non, assolutamente non si rifà ai canoni classici della bellezza, dell'ordo, proporzio e claritas, no? Si preoccupa di esprimere, almeno se penso al Novecento, tutte le lacerazioni, le sofferenze delle guerre, i mali, anche il venir meno di certi valori, per cui la forma umana viene deformata, viene spezzata, eccetera. Allora pensavo che in fondo c'è quasi un riscatto in queste parole, vale a dire i pittori esprimono queste sofferenze, queste lacerazioni con una forma che non è più quella classica, è una forma che a noi non piace e che definiremmo brutta. Ecco, io mi chiedo se è giusto usare questo termine, brutta, forse c'è una bellezza, c'è un... questa forma così sformata, potremmo dire,
disarmonica,
disarmonica,
sì, dissonante, eh?
Ha una sua ragion d'essere e forse una sua bellezza, forse è un grido, insomma, che l'uomo rivolge a non so a chi, di salvezza, di protesta, di, insomma, siccome a me piace questa pittura del Novecento, anche Picasso, io ci trovo una certa bellezza e mi chiedevo se queste due frasi giustificavano, insomma, in un certo senso includevano nel concetto di bello anche questo che bello non sembra.
Sì, condivido, qui più che il bello secondo me si va verso il vero e il buono, nel senso che riproducono una situazione autentica, drammatica dell'uomo di oggi. Però se è vera arte, in qualche modo deve uscire anche una forma, sia pure dissonante, ma c'è dissonanza e dissonanza, anche nella musica, attenzione, che c'è una dissonanza artistica e c'è una dissonanza disarmonica, quindi bisogna avere poi la capacità, le chiavi anche di lettura, che io riconosco di avere di meno nell'arte contemporanea. Mi piacciono certi artisti contemporanei, è vero, piacciono anche a me, non so, Chagall, per dire, a me piace molto, sì, ma certo, l'arte, non so, l'impressionismo, l'arte provenzale del Novecento, i grandi pittori Monet, Manet, eccetera, hanno effettivamente, ma lì però, sì, condivido che ci può essere anche davvero il tentativo, attraverso queste forme dissonanti, di far emergere un po' il mistero dell'umano. Ecco, in questo senso possiamo accettare anche che non è più quello dell'armonia medievale, dell'unità profonda tra le leggi, sì, ma potrebbe essere proprio il grido, il dramma dell'uomo contemporaneo, quindi accetto volentieri che questo modo di accostarci, occorrono dei canoni estetici, in modo che non ci si affidi solo delle bizzarrie o degli scarabocchi, ma venga riconosciuta come vera arte. Quindi qui
sono
sì, no, ma questa citazione certamente ci aiuta ad essere più benevoli anche verso certe espressioni contemporanee che possono risultare obiettivamente brutte se paragonate ai canoni classici. No, non è fuori da questo discorso, è solo un accenno, certamente indica la strada maestra che è la via pulcritudinis, la via della bellezza, dove ci può stare anche queste forme disarmoniche se, ripeto, vengono rese accessibili attraverso anche qui dei canoni che le scuole artistiche rispettano in qualche modo, ecco, perché non credo che anche tra i pittori e tra i critici si approvi tutto per definire uno artista. Credo che anche oggi ci sia bisogno, anche nella disarmonia o nella dissonanza, di obbedire a determinati canoni estetici, ecco, che io faccio più fatica, ma per la mia formazione, a capire, ecco. Altre domande, altre riflessioni, altrimenti la chiudiamo. Come Angela? Fai dei gesti. Qui o andiamo in alto o cadiamo in basso, è una delle due. Voliamo un po', sì. Va bene, niente, è un altro tassello, no, dei discorsi del Papa, che ci ha aperto un'altra strada rispetto a quelle delle settimane scorse. Ecco, giovedì prossimo, anticipo già, prenderemo in esame una omelia. Finora abbiamo fatto i grandi discorsi con le grandi questioni, poi vedremo magari un discorso o ai diplomatici o alla Curia Romana, che è quello un genere letterario interessante da scoprire nell'attuale Papa come nel Papa precedente, però magari la settimana prossima prendiamo una delle sue omelie più significative, fatta nella festa dell'Immacolata, credo nel primo anno del suo pontificato, o un'altra simile, vedremo una o due, e vedremo proprio il genere omiletico di questo Papa, cioè la capacità di dire cose molto profonde attraverso una dizione molto semplice, molto piana, e di commentare la parola di Dio da par suo, insomma. Va bene? Bene, sono quasi le 10 e ci lasciamo. Buonanotte a voi. Concludiamo con la preghiera mariana. Ave o Maria, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Maria, aiuto dei cristiani, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e buonanotte a tutti.